Sono le 9.46, chiudiamo questa mattinata insieme tornando sul caso David Rossi. Lo facciamo perché in settimana scorsa sono state depositate le perizie tecniche e è sembrato di capire, ma adesso chiediamo, che ormai si hanno delle certezze. Allora per questo abbiamo chiamato per approfondire, farci spiegare bene Luca Scarselli, che fin dall'inizio segue il caso e che è stato perito della famiglia per quanto riguarda gli aspetti legati alla caduta e a quello che è accaduto subito dopo appunto l'impatto con il suolo del povero Davide Rossi. Buongiorno Luca, benvenuto.
Buongiorno Cristiana e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Molti in questi giorni è capitato di così parlare e ho sentito, vuoi perché hanno letto le locandine o soltanto il titolo o perché magari hanno approfondito, dire vabbè, allora ormai il caso di Rossi è chiuso, si è trattato davvero di suicidio. È proprio così?
Ma allora, definizione che tu richiamavi, ovviamente nella semplificazione giornalistica è stata rappresentata in questa maniera, cioè è un suicidio. Io ho detto anche in altre occasioni che manca un aggettivo a quella parola suicidio e manca assistito, perché quello che si evince leggendo la perizia che è a firma congiunta del tenente colonnello del RIS Zavattaro e della professoressa Cattaneo è che se si tratta di un suicidio, cosa della quale noi dubitiamo molto, anzi siamo sempre più convinti che non lo sia, si tratta comunque di un suicidio molto anomalo, perché è un suicidio che è stato molto assistito prima e sicuramente dopo la precipitazione. Quindi da quello che emerge dalle perizie noi anzi troviamo degli elementi soprattutto tecnici che avvalorano le nostre tesi iniziali.
Ecco, puoi scendere un po' più nello specifico, dire quali sono gli aspetti che mette in evidenza la perizia, cioè ricordiamo che per quanto riguarda il colonnello Zavattaro lui si è occupato di ricostruire la dinamica della caduta, anche se non lo ha fatto con il manichino ma soltanto prendendo delle misure, se non sbaglio, no? E la dottoressa Cattaneo invece ha esaminato nuovamente il corpo.
Sì, è andata così. Allora, da un punto di vista di come è organizzata la perizia distingue tre momenti temporali. Il prima della precipitazione, la precipitazione indicata da un punto di vista proprio della fisica, della cinematica, e quello che è accaduto dopo la precipitazione. Nello specifico, anche per spiegare il perché dell'aggettivo assistito, allora si ipotizza, come noi da tempo dicevamo, che Rossi, ma si ipotizza anche con cognizione di causa, che Rossi abbia subito un'aggressione precedente alla precipitazione. Cioè, Rossi ha delle lesività che non si spiegano, e questo è scritto nero su bianco, che non si spiegano con la precipitazione, con la caduta, e presumibilmente una certa refertazione è stata condotta nello studio di David, conduce a pensare che certi tipi di ferite che lui ha, in particolare quelle al volto, fossero non solo precedenti ma fossero proprio dovute a un qualcosa che è riconducibile a un'aggressione precedente.
Quando parli di precedente ti riferisci ai minuti prima, non ai giorni prima?
Minuti prima, sì, questo è evidente, a qualcosa che è avvenuto all'interno di quella banca, diciamo dalle 18 in poi, perché poi l'ultima prova testimoniale, cioè l'ultima testimonianza che abbiamo di David e risulta integro è di circa delle 18 di quella sera, quindi è qualcosa che evidentemente è avvenuto dopo le 18 e che precede la precipitazione che è datata alle 19.43, quindi questo è un punto fermo, cioè la mancata compatibilità di certe lesività, come i medici legali della famiglia sostenevano da tempo, che sono presenti sul corpo del Rossi prima della precipitazione. Sulla precipitazione io che devo dire, se mi fermo alla pagina, mi pare 25 della perizia, lì c'è scritto che la precipitazione parte con un corpo che si trova completamente esterno al profilo verticale della finestra, si trova in posizione appesa e con le gambe ciondoloni. Ecco, se si va a riprendere quello che io avevo scritto in perizia del settembre del 2013, si ritrova bene o male la stessa cosa. Ora, che questa posizione, quindi una persona si trovi presumibilmente con il bacino al di sotto del davanzale, completamente esterno alla finestra, in posizione appesa, beh, insomma, a me fa pensare più a un'ipotesi di omicidio che non di suicidio, a meno che non si metta in atto tutta una serie di ipotesi che il colonnello Zavattaro fa e che onestamente non sono surrogate da prove tecniche. Diciamo che il colonnello Zavattaro indica l'assenza della smoking gun, cioè della pistola fumante, cioè, come dire, presumo che abbia fatto da sé, perché in quello studio non trovo la presenza di terzi nel momento in cui c'è la caduta. Però è anche vero che l'ufficio, insomma, è un po' particolare, perché anche se non ci fosse stata presenza durante la precipitazione, ma mi pare partono delle telefonate, mi pare che ci siano oggetti che cadono, e quello, a questo punto, anche su questo siamo abbastanza convinti che ci sono degli oggetti che cadono da quella finestra, in quel vicolo, in tutta l'ora in cui c'è della ripresa. Quindi, insomma, su questo aspetto noi, lavorando proprio sulle risultanze tecniche, crediamo che ci sia materiale che avvalori le nostre tesi, anche perché, questo giova sempre ricordarlo, che l'ipotesi di reato per cui la procura sta indagando è l'istigazione al suicidio. Quindi l'aggressione precedente alla precipitazione, secondo me, ma io sono un tecnico, non sono un avvocato, però già questo, secondo me, rende difficile una nuova archiviazione di questo caso. E poi c'è il dopo, perché per la prima volta, e anche questo purtroppo dico, perché avrei preferito non trovarlo, ma purtroppo si evidenzia nero su bianco che durante la straziante agonia, e straziante è un aggettivo che ha riferito la professoressa Cattaneo quando ci siamo visti lunedì scorso a Milano, durante la straziante agonia la presenza di, in perizia sono citate le ombre ovviamente sono riferite alle persone, con la domanda che ci poniamo sul fatto se Davide potesse essere salvato o no, perché in 22 minuti di omessi soccorsi qualcuno forse avrebbe potuto salvarlo. Quindi io dico che la perizia ci dà molto materiale, è stata condotta da, insomma, i RIS si sa che sono un'istituzione dello Stato che non solo godono del nostro della nostra stima assoluta, la professoressa Cattaneo, lei medesima e il laboratorio di cui il Labanoff di Milano in cui lavora ci danno ampie garanzie di approfondimenti. Purtroppo questa storia è stata viziata da una mancata refertazione iniziale, da un comportamento, e qui lo dico in maniera, come dire, anche un po' forte, però da un comportamento un po' omissivo della banca. Io, questi sono momenti, giorni di tempesta della banca, però io questa cosa la voglio sottolineare. Io non credo, come è allo stato dei fatti, che la banca non possa indicare chi era presente dentro la Rocca Salimbeni la sera, cosa che ancora non è stato possibile accertare. Quindi io su questo aspetto sono veramente molto, molto duro. Cioè, in certi aspetti, in certi momenti è sembrato che la famiglia, anche noi tecnici, facessimo, come dire, polemica contro la procura, io credo che un comportamento più collaborativo da parte della banca contribuirebbe anche adesso a risolvere tanti punti oscuri di questa vicenda.
Quello sicuramente, perché appunto se è chiaro, come è scritto nella perizia, che è stato aggredito dalle 18 alle 19.45, vuol dire che è avvenuto dentro gli uffici della banca. Allora, chi c'era dentro la banca e magari chi era dentro la banca può anche così sapere qualcosa di più, no? Non voglio dire che chi era dentro la banca sia l'aggressore, magari può darsi che sia entrato da altre parti. Se non sbaglio, in una trasmissione, forse quarto grado, ipotizzavano che David Rossi potesse essere stato in un vicolo di collegamento tra due sedi della banca, no? Tra Via De Rossi e Rocca Salimbeni. Non conosco bene come sia
questo
percorso.
Ci sono dei locali che sono stati anche ispezionati il 25 di giugno anche con il colonnello Zavattaro. Cioè, la Rocca presenta dei collegamenti, per esempio, anche con la parte degli uffici di Piazza dell'Abbadia. Quindi quello che io dico è che effettivamente la cosa che sconcerta è che vuoi perché non sono state acquisite le videocamere, le immagini delle videocamere interne, vuoi perché inspiegabilmente non risulta, perlomeno in atti non c'è, un foglio delle presenze di quella sera. Ora, io non posso pensare che all'interno di Rocca Salimbeni, cioè, si possa entrare come si vuole, specialmente in un periodo come quello del 6 marzo 2013, insomma, voglio dire, adesso sono momenti drammatici per la banca, ma anche allora non erano momenti tanto più facili di adesso.
No.
E questo la dice lunga anche sulla morte di David. Quindi io credo che
una cosa così, solo una sottolineatura. Di solito quando si va a Banca Monte dei Paschi, a Rocca Salimbeni, perché io da giornalista mi è capitato di andarci per interviste o conferenze stampa, ti danno un badge per entrare, ti registrano.
Sì, appunto, è la regola. Ora, in quei giorni non erano ancora stati installati quella specie di tornelli elettronici che ci sono all'ingresso.
Può darsi
però,
che sia avvenuto.
Però, ecco, io voglio dire, cioè, la presenza di chi è all'interno della banca, semplicemente con l'impianto di videosorveglianza, si può immediatamente verificare, insomma, l'impianto di videosorveglianza servono a questo, anche se poi si è scoperto e per un'ora nessuno ha guardato un monitor e il povero David è morto da solo dopo 22 minuti di agonia. Però, ecco, detto questo, cioè, io credo che, e questo lo scrivono anche i consulenti, scrivono che la loro consulenza fatta dopo 3 anni è ovviamente viziata da tante cose che si sarebbero potute fare o tante anche referti che avrebbero potuto emergere in quella sera e che purtroppo non sono allo stato disponibili.
Luca, un'ultima battuta di qualche secondo perché arriva il notiziario. Allora, è chiaro che è suicidio, non è corretto dirlo, non ci si ferma qui, anche se ancora, fra l'altro, la procura si deve esprimere sulle perizie.
Sì, appunto, noi abbiamo, allora, io per parte mia sto lavorando ovviamente ai dati tecnici che emergono e che in parte erano conosciuti perché con i consulenti abbiamo avuto un confronto continuo e questo va a merito sia dei consulenti e devo dire anche a merito della Procura di Siena, perché questa volta, ecco, dal punto di vista perlomeno per la parte tecnica, la famiglia in entrambe le componenti, sia per quanto riguarda l'avvocato Goracci e i consulenti suoi e l'avvocato Pirani, è stata coinvolta. Quindi noi lavoriamo ovviamente su quelli per modificare quella che è una conclusione che per certi versi ci sembra un po' troncata, cioè ci sembra anche, come dire, disgiunta da certe considerazioni che poi nel merito vengono fatte. E quindi aspettiamo e ovviamente siamo pronti nel caso in cui ci fosse da integrare quello che dicono i tecnici della procura e ci fosse da integrare qualcosa, perché da un punto di vista tecnico questa consulenza contiene tutto questa volta, insomma, ecco.
No, c'è materiale su cui riflettere e lavorare. Ti ringrazio, a risentirci presto con appunto per tenere sotto controllo, per parlare di questo caso che penso stia a cuore a noi, ma a tanti senesi che vorrebbero sapere la verità sulla morte dell'ex responsabile comunicazione Banca Monte dei Paschi. Grazie a Luca Scarselli, buona giornata.
Grazie a tutti voi e buone feste a tutti e a tutta la città, che ritrovi finalmente la serenità e che ritorni a essere protagonista nelle notizie positive dei giornali.
Speriamo, lo speriamo tutti. Ciao, buona giornata.
Buona giornata.